Nina, il podcast della Società Italiana delle Letterate. Buon ascolto. Questa puntata di Nina, il podcast della SIL, è dedicata ad Alba de Céspedes. Iniziamo con Nadia Terranova, che ringraziamo di essere qui con noi, col nostro podcast, e le chiediamo il tuo incontro con Alba, qual è stato?
È curioso e forse è già un aneddoto raccontare come ho scoperto di Alba de Céspedes, perché l'episodio risale a tanti anni fa. Una mia amica di allora mi raccontava che trascorreva l'estate al mare a casa di una parente e che in questa casa c'era un libro che la affascinava, estate dopo estate, ma che lei non aveva il coraggio di leggere, la ragazzina. E questo libro sul dorso recava questa scritta: Quaderno proibito. Il fascino di questo libro si sprigionò integralmente quando lei decise finalmente di leggerlo, e non mi disse nulla sul libro, però questa storia mi rimase talmente impressa che poco dopo anch'io volli capire che cos'era questo quaderno proibito. All'epoca, parliamo di una quindicina di anni fa, i libri di Alba de Céspedes non erano così diffusi in libreria, e quindi ricordo un po' di peripezie per procurarmi una copia di Quaderno proibito in una libreria online di seconda mano. Arrivo a casa e scoprì un mondo. Immediatamente fui risucchiata nella vita, nella scrittura, nella storia di questa donna, Valeria, e mi colpì moltissimo il fatto che questa donna aveva 40 anni. A me era un'età che sembrava lontanissima, adesso l'ho abbondantemente superata, eppure aveva qualcosa di anziano, era desessualizzata, veniva chiamata mamma dal marito e anche dai figli, e era come se il suo corpo non esistesse. Allora la sua voce si faceva ancora più forte per questo, era come se parlasse da un margine, da quel margine da cui noi, come ci insegna Bellux, noi donne spesso parliamo. Questa voce così nitida, così forte, così limpida di una casalinga, però era anche una voce che voleva nascondersi, voleva restare ritratta. Lei ogni tanto si ritraeva, ingaggiava un vero corpo a corpo con la scrittura. Perché cosa fa Alba? Alba incarna questa prima persona divinamente, facendoci essere tutte e tutti, le lettrici, i lettori di questo libro, questa donna del secondo dopoguerra che una mattina va a comprare le sigarette al marito in una tabaccheria, vede un quaderno che è il quaderno della sua infanzia, quello che usava per scrivere i compiti. L'atto dello scrivere, questo mi colpisce sempre, è un atto che vuol dire tante cose, vuol dire cominciare a scrivere, a imparare, alfabetizzarsi e poi anche cominciare a scrivere sé molti anni dopo, no? Cominciare a liberarsi, ad alfabetizzarsi in un altro senso, a dare voce, parole, carne alle proprie emozioni. E Valeria compra il quaderno, torna a casa, non ha neanche un posto suo dove metterlo, neanche il cassetto delle mutande. Questo mi ha colpito moltissimo. Non c'è un posto che gli altri non guardino, non spino, per riuscire ad avere una parte di sé nascosta agli altri. È terribile, è come se la sua casa, le sue mura domestiche fossero tutte delle mura di vetro. Non può chiudersi da nessuna parte, non può stare con se stessa da sola da nessuna parte. Questo è l'inferno in cui vivevano le donne, vivono a volte le donne, non avere un posto tutto per sé, una stanza tutta per sé. Ecco, Valeria, la protagonista di Quaderno proibito, trova nel quaderno la sua stanza tutta per sé, seguendo questa linea che da Virginia ci porta a lei. E quello che mi piaceva era che questa donna non era scorretta, non era una rivoluzionaria, non era una donna che voleva infrangere le regole, anzi il fatto che scrive e che scrive per sé la inquieta sottilmente. Lei lotta contro questa cosa, lei lotta contro questa enormità che la scrittura è mentre si impossessa di lei, e la cambia in modo impercettibile ma costante, continuo, fino a diventare un cambiamento eclatante, un cambiamento a cui non si può più dire di no, non si possono più chiudere gli occhi. E la donna che troviamo alla fine è una donna che di nuovo ha un corpo, e questo mi sembra la genialità della scrittura di questo romanzo, no? Il fatto di avere raccontato attraverso una storia apparentemente di tutte, la storia di una donna che attraverso qualcosa di apparentemente etereo, quasi effimero come la scrittura, invece prende corpo, è una donna che a un certo punto si incarna di nuovo pienamente in se stessa. Letto questo libro, innamoratami di questo libro, decido naturalmente di scoprire di più e scopro con Alba de Céspedes un mondo bellissimo, fatto di militanza, di attivismo, fatto di letteratura, una donna partigiana, una donna combattente, una donna che scrive e prende parola, riuscendo a dire grandi verità politiche attraverso la letteratura. Una donna che forse non sempre doveva stare molto simpatica, perché metteva le donne davanti a una condizione che non tutte vivevano. Per esempio, un po' di tempo dopo, una grande scrittrice, una donna molto libera, mi disse: io non le capivo le donne di Alba de Céspedes, perché erano delle donne costrette, costipate, mentre io vivevo in una famiglia libera. Però la norma, le donne italiane, la maggior parte delle donne italiane viveva come raccontava Alba, e questo è stato il grandissimo merito di questa scrittrice. La cosa anche che non sapevo e che ho scoperto piano piano leggendola è stata che la risposta al Pozzo delle Donne, uno scritto della mia amatissima, nostra amatissima Natalia Ginzburg, che non mi aveva mai convinto fino in fondo, la risposta più geniale l'aveva data proprio lei. E mi piace moltissimo ricordare qua lo scambio tra le due. Che cosa oggi possiamo imparare da Alba? Che cosa possono imparare le ragazze più giovani? Questo senso della presa di parola, questa grazia, ma anche questa grande determinazione nel dare voce, nel prendere parola, questa possibilità anche di fare tutto, fondare riviste, Mercurio, la rivista che lei diresse, scrivere romanzi, scrivere sui giornali perché lei aveva una rubrica fissa, raccontare gli uomini, raccontare le donne, raccontare chi siamo attraverso l'invenzione, attraverso diari che sono finti diari, attraverso monologhi che sono monologhi letterari di personaggi che lei crea e che lei inventa e che sono estremamente verosimili. Quindi direi che oggi è una scrittrice imprescindibile, anche grazie al fatto che è stata finalmente tradotta anche negli Stati Uniti, e sono molto felice e anche orgogliosa, devo ammettere, di dire che Alba de Céspedes negli Stati Uniti ha la stessa traduttrice che lavora sui miei romanzi, che è Anne Goldstein, una grandissima traduttrice. Traduttrice anche di tanti scrittori e di tante scrittrici del nostro paese, da Primo Levi a Elena Ferrante, e finalmente anche fuori dall'Italia ci si accorge della grandezza e della meravigliosità di questa donna. Quindi buona Alba de Céspedes a tutte.
Giorgio Antonelli, grazie di essere qui con noi, con la SIL e con Nina, il podcast della SIL, per questa puntata dedicata ad Alba de Céspedes. Ti sei occupata scrivendone dei racconti di Alba?
Sì, me ne sono occupata perché intanto grazie a voi dell'invito, sono molto felice di poter parlare di questa scrittrice che amo molto. Mi sono occupata dei racconti di Alba de Céspedes perché una casa editrice indipendente molto in gamba di Roma, Clicco Edizioni, ha ripubblicato L'anima degli altri, che è una raccolta di Alba de Céspedes uscita nel 1935, in cui appunto vengono raccolti un po' questi racconti d'esordio. All'interno di questa raccolta è contenuto, tra l'altro, la prima cosa che Alba de Céspedes abbia scritto in assoluto, che è un racconto molto bello che si chiama Il dubbio. La cosa che mi ha colpito particolarmente è che Alba de Céspedes inizia a scrivere e scrive questo racconto quando ha poco più di 21 anni, ha sostanzialmente bisogno di lavorare, quindi è una scrittura che nasce dal bisogno di denaro, non nasce dalla velleità di volersi semplicemente esprimere. È chiaro, esprime una vocazione che aveva avuto fin da bambina e che il padre aveva riconosciuto immediatamente, ma decide di mettere questa vocazione, di rendere utile questa vocazione. E quindi già questa cosa, che si affronti il tema del denaro come un motore per l'arte, mi sembra importantissima, soprattutto relativamente a quella che è la scrittura e l'arte delle donne. Questo racconto si chiama Il dubbio. Alba de Céspedes lo manda al Giornale d'Italia e lo pubblica, che lo pubblica, ma glielo pubblica con la firma A. De Céspedes. Quell'appuntato serviva a nascondere il fatto che fosse una donna, perché non veniva vista di buon occhio una donna che scriveva. Ma per questo racconto Alba de Céspedes riceve un compenso di 200 lire. Quando il racconto viene pubblicato, Alba de Céspedes scende di casa, compra 24 copie del giornale, poi va a ritirare l'assegno in redazione e fa un gesto, un piccolo gesto che però è rivoluzionario. Chiede non soltanto che ci siano nuove collaborazioni, come anche chiede il giornale, ma che per tutte le nuove collaborazioni il suo nome venga messo per esteso e che quindi si sappia che lei è una donna e che si possa finalmente firmare col nome Alba de Céspedes. Da quel momento in poi il lavoro, il denaro, la retribuzione per la propria arte compaiono sempre sotto traccia all'interno dei racconti di de Céspedes. Il dubbio racconta una storia particolare. Quest'uomo che segue sua moglie, l'uomo si chiama Max e la moglie si chiama Ornella, segue sua moglie perché sospetta un tradimento di questa donna. La segue per le vie della città, la moglie le dice che va a trovare un'amica, ma in realtà prende tutt'altra strada. Lui non verrà mai a scoprire la verità su sua moglie, che vede avvicinarsi alla casa di un cugino con cui lui sospetta abbia una relazione, perché sotto i suoi occhi la donna viene investita da un'auto e muore. Il racconto è contenuto nella raccolta L'anima degli altri e segna un po' la traccia di questi racconti, perché all'interno di questi racconti c'è quello che secondo me è il nodo della scrittura di De Céspedes, cioè la differenza tra quelle che sono le aspettative della società e quello che la società ci impone di essere e quello che noi siamo in realtà. E in questa lotta tra quello che noi vogliamo diventare e il fatto di venire fuori realmente per come siamo e quello che invece la società ci costringe ad essere, che Alba trova il motivo dell'azione, il fatto di cambiare. Questa azione muoverà poi tutti i suoi personaggi che si ritrovano diversi, sempre si rivelano diversi da quello che gli altri appunto hanno come visione, come loro visione e da qui appunto nasce poi il cambiamento che non è soltanto un cambiamento personale, ma che poi quando si afferma diventa il cambiamento di tutta la società.
È stato l'inizio di una vita dedicata alla scrittura per lei, no? Questo primo racconto. Gli altri racconti, sparsi, lungo gli anni, continuano a marchiare questo voler, rivelare dei personaggi diversi dalle aspettative. Un po' anche lei, però, ha corrisposto a questa idea di personaggio e di personaggio.
Assolutamente. Beh, lei innanzitutto sappiamo che ha fatto delle cose rivoluzionarie nella sua vita privata perché insomma si sposa giovanissima
Minorenne,
quando
mi pare.
minorenne, aveva credo 15 anni con il conte Antamoro, ma poi avrà anche un figlio appunto Franco dal conte, ma si lascerà dopo pochissimo e poi passerà il resto della sua vita con quello che poi è l'uomo della sua vita, che era appunto un diplomatico, che lei seguirà poi tra l'altro diplomatico come suo padre a cui lei era legatissima e non soltanto nella vita privata, appunto, ma anche nella vita pubblica, perché sappiamo che Alba de Céspedes è stata non soltanto una scrittrice, ma anche una partigiana, la direttrice della rivista Mercurio. Trasmetteva delle frequenze di Radio Bari durante la guerra con lo pseudonimo di Clorinda e incitava appunto le donne, le donne, ma anche i ragazzini e gli anziani, tutte le persone che attivamente non potevano partecipare alla guerra, a boicottare il regime fascista. E proprio per la forza delle sue idee, diciamo, fu costretta a scappare, a nascondersi anche lei in Abruzzo come Natalia Ginzburg e Leone Ginzburg, anche per uno dei suoi romanzi, perché quando esce Nessuno torna indietro nel 1939, beh, Nessuno torna indietro esce in pieno regime fascista e racconta la storia di queste donne che vivono appunto in questo studentato romano e sono donne assolutamente moderne e rivoluzionarie, chi ha un figlio fuori dal matrimonio, chi vuole fare carriera universitaria, chi è una rivoluzionaria, chi è una escort felice, consapevole che sceglie appunto di esserlo, e quando esce il romanzo fa scalpore, il romanzo va esaurito in pochissimo tempo, la censura fascista se ne accorge, la chiama credo 17 volte a comparire davanti alla censura e lei difende strenuamente il suo romanzo, lo difende anche quando gli chiedono di passarlo, gli dicono va bene tienilo, ma lo passi al più mussoliniano voi, lei rifiuta, per questo verrà condannata condannata, incarcerata, e il romanzo viene un po' salvato dal suo editore, che era già da allora Mondadori, perché appunto il regime fascista chiede di ritirarlo. Questa notizia la raggiunge quando lei è in realtà in volo per Cuba, sta andando a raggiungere suo padre, che nel frattempo purtroppo è in fin di vita, e insomma, quello che succede è che Mondadori dice: non posso ritirare la prima edizione, posso soltanto bloccare la ristampa, ma intanto il libro è circolato, e questo segna il successo di Alba de Céspedes, che quindi si rivela già una donna profondamente forte, profondamente controcorrente.
Nonostante questo, per anni è stata dimenticata, meno letta, tra tutte le dimenticate è rimasta quella un po' più ancora pubblicata, però sempre meno letta, fino a quando arriviamo alla grande rinascita di queste autrici come Brianna, Bonanni, Alba, eccetera. E questa grande rinascita che a me piacerebbe moltissimo, oltre alla pubblicazione, venisse ricordata anche in altra maniera. Infatti tu mi hai citato Radio Bari e dato che tu lì sei, ti chiedo, esiste a Bari una piazza, una via, una targa? Io sono quella di dedicare una targa a tutte le grandi donne.
Guarda, esiste in realtà una targa solo di Radio Bari, cioè dove c'è la sede di Radio Bari c'è una targa che ricorda Radio Bari, che poi insomma era nata in realtà come una radio che doveva collegare, radio fascista all'inizio, poi quando arrivano gli americani doveva collegare insomma con l'Oriente come al solito, che il ruolo un po' di noi levantini, poi diventò una radio liberata dagli americani, ma una targa che ricordi Alba de Céspedes e il suo lavoro qui. Io non so perché, c'è
Pensiamoci.
stata solo 3 mesi, però poi si spostò su Napoli, però è stato un lavoro importantissimo. Infatti, insomma, ci sono anche studiosi di qui, studiose di qui, che hanno appunto dedicato, cioè Lucia De Crescenzo, che è una studiosa baresa, che ha appunto dedicato proprio la sua tesi, il suo lavoro di laurea e di dottorato, proprio il rapporto tra Alba de Céspedes e Radio Bari.
Esistono le registrazioni di quello che ha fatto lei?
Esistono le veline,
Sono
non credo di
rintracciabili?
tutto ci siano le registrazioni, ma ci sono molte veline dei suoi interventi in radio, che infatti si possono leggere, insomma, si possono recuperare e leggere. Ecco, Lucia, per esempio, ha fatto un grande lavoro di raccolta di questo
Dalla
materiale.
sua voce molto meno, tu dici?
Dalla sua voce io non sono riuscita a ritrovarli, nel senso che li ho cercati e non li ho sentiti. Non so se qui a Bari esista un archivio che li raccoglie, ma insomma su questo mi informerò.
Ti ringrazio, Giorgia, grazie per questo tuo contributo.
Grazie mille a te, Anna, e grazie alla SIL.
Stai ascoltando Nina, il podcast della SIL. Alice Figini, grazie di essere qui con la Società Italiana delle Letterate, con il podcast Nina e in questa puntata che abbiamo deciso di dedicare a Alba de Céspedes. Ho visto che ti sei dedicata molto ad alcuni suoi romanzi e ad alcune questioni che ci piacciono molto anche noi alla SIL, soprattutto noi alla SIL, e anche tra queste la questione del discorso tra lei e Natalia Ginzburg, delle relazioni tra le due, ma anche le parole che sono intercorse tra le due.
Sì, intanto grazie per l'invito,
Grazie
sono
a
davvero
te.
onorata. E sì, diciamo che mi ha colpito molto questo discorso sulle donne, appunto, che è stata una scoperta. E è un saggio che fu pubblicato da Natalia Ginzburg su Mercurio, la rivista diretta da Alba de Céspedes nel 1948. E l'ho trovato un saggio sconvolgente per la sua attualità, che dice cose che non hanno davvero perso un briciolo della loro contemporaneità alla fine, sono sempre contemporanea. Praticamente Natalia Ginzburg utilizzava la metà fuori del pozzo per descrivere la condizione femminile, e dicendo che le donne talvolta hanno questa cattiva abitudine di cascare in un pozzo di tremenda malinconia da cui alla fine fanno fatica a riemergere. E in questo pozzo, diciamo che Natalia Ginzburg intravedeva la sofferenza delle donne, comunque qualcosa che rendeva le donne infelici e che invece non apparteneva agli uomini. e che invece erano molto più concentrati su loro stessi, sulle loro attività, a differenza delle donne che soffrivano un po' di questa malinconia, appunto, questo doversi continuamente specchiare in loro stesse e anche pensare appunto a come loro apparivano nei confronti degli altri. Ginsburg nota che questo non appartiene agli uomini ed è un'abitudine prettamente femminile che appartiene a tutte le donne, indipendentemente appunto dal fatto che siano ricche, povere, affascinanti o meno. L'ho trovato davvero molto interessante perché poi in questo discorso Ginsburg parte da se stessa per poi parlare al collettivo, all'universale, come del resto ha fatto in molti.
Come fa sempre, sì.
E ancora più sorprendente però è la risposta di Alba de Céspedes, che appunto proprio in quel periodo stava scrivendo il suo capolavoro dalla parte di lei, che sarebbe stato pubblicato nel 49. E secondo me questo discorso ha influito tantissimo, cioè sia nella narrativa comunque di Ginsburg che in quella di de Céspedes. Poi vedremo appunto il perché. E appunto mi ha colpito la risposta, che è molto agguerrita in realtà, perché all'inizio de Céspedes dice a Ginsburg che lei non aveva intenzione di pubblicare questo discorso e le spiega il motivo. E le dice che secondo lei sta sbagliando a descrivere questo pozzo come una cosa negativa. E dice che in realtà il fatto di cadere nel pozzo è una straordinaria risorsa per le donne, perché ci dà una facoltà che appunto gli uomini non hanno. E dice che noi emergiamo molto più forti da queste cadute e abbiamo una capacità appunto di introspezione non comune. E quindi dice che il pozzo è una risorsa e appunto un modo appunto per esplorare la nostra interiorità e anche per scoprire la pietà, che è una cosa molto umana. E mi ha colpito appunto come tutto questo poi si ricolleghi anche alla loro narrativa e ai loro romanzi. Perché ad esempio ho trovato una cosa che mi ha abbastanza colpito, che lega sia Ginsburg che de Céspedes, che è questo colpo di pistola. C'è questa scena del colpo di pistola che torna curiosamente in entrambi i romanzi. È la scena finale di Dalla parte di lei, che è il capolavoro appunto di Alba de Céspedes, ed è invece la scena iniziale di È stato così, che è il secondo romanzo di Ginsburg, pubblicato nel 1947. Ed è abbastanza curioso che questo libro Ginsburg l'abbia dedicato a suo marito Leone, mentre nella scena iniziale viene raffigurata una donna che spara al marito. E diciamo che al tempo Ginsburg si era giustificata dicendo che comunque lo sparo era stato un caso, che avrebbe anche potuto non esserci. E dice che è stato comunque proprio l'omicidio a dare un senso al racconto, insomma lo giustifica così. Invece lo sparo nel romanzo di De Céspedes è molto importante, è un gesto che scorre sotto traccia in tutto il libro, sotto un certo punto di vista, ed è una specie di ribellione. Cioè, lo sparo che avviene nel finale del romanzo di De Céspedes non è un semplice omicidio, è più un atto di rivolta. E secondo me questo cioè, il dato più contemporaneo anche di questo romanzo, che già all'epoca stiamo parlando di un libro comunque scritto.
49. 49, eh sì, è bene ricordarlo più volte perché stiamo parlando di un libro uscito nel 49, per cui
Esatto, e già all'epoca metteva in evidenza la disparità di genere e noi pensiamo che sia un argomento contemporaneo, che tutto questo dibattito femminista sia nato oggi, no? Talvolta si dice così, e invece già nel 49 era molto sentito. Questo lo mostra anche Ginsburg parallelamente in altri suoi saggi, ad esempio nel saggio Le donne, che è molto bello, è pubblicato in La vita immaginaria, sempre di Einaudi, e in quel saggio lei parla anche di come le donne vivano la vecchiaia. E anche questo secondo me è molto contemporaneo, perché spesso ci sono anche libri di Lidia Ravera adesso che lo ricordano sul fatto che comunque la vecchiaia non sia considerata, insomma, non sia neanche più un argomento né di conversazione, eccetera, mentre spesso per le donne è vissuta in maniera diversa rispetto agli uomini. Adesso stiamo vivendo in una società dell'eterna giovinezza, quindi diventa ancora più complesso da descrivere.
dalla parte di lei, poi
mi hai fatto riflettere quando parli della malinconia, cioè il discorso sul pozzo, di come si riaggancia dalla parte di lei sulla malinconia, l'emarginazione, l'introspezione del personaggio principale, che in tutto il romanzo ha queste tre caratteristiche. E poi il colpo di pistola è un sottotraccia, ma è davvero un sottotraccia, perché sai che c'è, ma fino alla fine non te ne rendi conto. Questo è stato di una potenza nella descrizione di questo romanzo, inaudita.
Mi ha colpito molto la figura della protagonista, appunto Alessandra Torreggiani, che appunto lei è molto moderna. E ricorda un po' la protagonista della Ferrante in questo, una ragazza che studia, che vuole a tutti i costi emanciparsi attraverso lo studio. E anche in questo penso che sia un personaggio affascinante anche per le ragazze di oggi, no? Che voglia farcela da sola attraverso la scrittura. E lei è vero, ha questa malinconia sottile, che però è anche quello che fa parte di lei e che alla fine piace di lei, perché fin dall'inizio dice di non essere una ragazza come le altre, no? E lo dice come se fosse appunto qualcosa di sbagliato, mentre in realtà scopriamo che è il suo punto di forza, anche quando il padre, appunto questo padre con cui ha un rapporto abbastanza conflittuale, dice che lei e sua madre, ricordiamo Eleonora comunque era un'artista, un'attrice, una donna con una vocazione, non una casalinga, dice voi siete donne diverse dalle altre. E per lui ovviamente è un'accusa perché sono donne che lui non riesce a sottomettere, che hanno delle reazioni che lui non riesce a capire.
Poi c'è questa cosa che lei è una donna emancipata, ma anche l'uomo che sposa sembra un uomo emancipato, sembra, ma poi, come dire, forse perché lui non cade nel pozzo e non ha modo di tornare su, approfondendo la situazione che gli sta intorno, ma lui poi emancipato non è proprio per nulla.
Sì, esatto, lei sposa Francesco Minelli, che è all'apparenza appunto un uomo colto, un uomo della società borghese, quindi un uomo che dovrebbe capirla, che dovrebbe ritenerla sua pari. E invece ci rendiamo conto che questo è solo apparente, è solo un rapporto apparente. In realtà lui vorrebbe che lei fosse comunque una donna di casa, sottomessa, non capisce neanche la sua necessità di voler lavorare, no? E questo comunque è gravissimo. Io penso che in realtà sia una cosa che succede ancora oggi, ed è una cosa che rende il romanzo adesso tuttora contemporaneo, perché comunque il dibattito femminista si è accettato, ma solo in apparenza. In realtà, soprattutto nel 2020, l'abbiamo notato questo, quando appunto c'era la pandemia, quindi eravamo tutti costretti in casa, anche lì tutte le dinamiche di cura, di accudimento spettavano alle donne. Quindi alla fine non è una cosa affatto superata. E la sofferenza che manifesta Alessandra è anche questa, e penso che sia condivisa da tante persone, magari taciuta come era taciuta allora, perché sotto certi punti di vista credo che le donne si sentano in colpa a volte a non accudire, appunto a non essere un po' il focolaio della casa, mentre in realtà non dovrebbe essere così, cioè dovrebbe esserci una divisione dei compiti.
Secondo me quello di Alessandra è una depressione profonda per tutto quello che dici, ma anche e soprattutto per il fatto che vede che lui, va bene, non ha gli strumenti, non è emancipato, ma nemmeno si applica, come dire, lei gli parla. Lei passa tutto il romanzo a spiegargli le cose e lui non solo, come dire, è un emancipato in apparenza per quello che ci hai raccontato, ma anche non è in grado di sviluppare un nuovo sentimento, una nuova idea, una nuova propensione, perché lei glielo spiega, non pensa che debba venirgli l'idea all'improvviso, lei c'è e ogni giorno martella su questa cosa, ma lui no.
Infatti qui viene da riflettere se la metafora del pozzo non stia calzante in questo caso, ed è perché appunto nonostante tutto questo dialogo non ci sia modo di capirsi e non c'è un confronto serio. E questo mi fa riflettere anche sul fatto che il libro, dopo la sua pubblicazione nel 49, fu criticato soprattutto dagli uomini, che appunto non riuscivano a giustificare questo gesto clamoroso della protagonista, questo colpo di pistola che pensavano fosse messo per caso, non ne coglievano il senso, cioè non capivano era una ribellione, pensavano fosse una sorta di colpo di scena di cattivo gusto, mentre in realtà le donne, come dimostra anche una lettera di Maria Bellonci, che è la presidente del Premio Strega, appunto lei aveva intuito quello che stava dicendo attraverso la sua protagonista e furono in molti a dire che lei aveva lanciato un messaggio bellissimo attraverso quel romanzo nel 49. E noi oggi lo leggiamo e pensiamo la stessa cosa. Non vediamo nello sparo un gesto catastrofico, tanto che alla fine c'è la conclusione di Alessandra, è un atto di assoluzione. Dice tutte le donne sono innocenti. E
Sì.
questa è la conclusione che dà anche Alba de Céspedes alla sua lettera quando risponde a Natalia Ginzburg. Quindi è impressionante come questo discorso sulle donne, tra queste due scrittrici, tra le maggiori del nostro Novecento, alla fine ritorni anche nel romanzo. È un romanzo comunque capitale.
Poi è anche bello vedere come, appunto, come dici, queste due scrittrici maggiori del Novecento avessero un dialogo scritto e parlato al di là della loro scrittura, cioè ci fosse un confronto anche per sommi temi, no? E questo confronto influisse fortissimo, fortissimamente nella loro scrittura. Questo è un esempio bellissimo, un racconto bellissimo per la nostra Nina, per il nostro podcast. Alice, ti ringrazio tantissimo e per questo tuo contributo molto prezioso.
Grazie a voi, grazie.
Bisogna avere pazienza, ragazzi. La vita è lunga, tuttavia, passa talmente presto. Dobbiamo affrettarci. Alba de Céspedes, in poesia, così come nei suoi romanzi, racconta vicende di donne che incontrano la vita. I suoi versi nascono mentre scrive un romanzo. Si fa distrarre dalle voci e dai rumori che provengono di notte, dalle strade parigine, e non ce la fa, proprio non ce la fa, a non prestare l'orecchio e poi la penna a questi rumori, perché sono voci, voci di persone, soprattutto voci di donne. È il maggio 1968 e Alba de Céspedes va verso i giovani rivoluzionari per parlare con loro, capire, registrare pezzi di vita. Come dichiara nella terza di copertina, più loquaci le ragazze divenivano ai miei occhi, le protagoniste di quella rivolta. Forse perché la donna, per sua natura, esprime con passione le proprie idee, i propri sentimenti e affronta con una sorta di eroismo ogni vicenda della propria vita. Le donne le rende in tal modo interpreti del suo poema, tante personagge, dando loro voce e fattezze, strade e stanze, lotte e amori, per raccontare quasi in presa diretta un'importante epoca della nostra storia. Le poesie sono costituite da molti versi che si srotolano pagina dopo pagina. Fanno parlare donne che si rivolgono ad altre donne, alle loro madri, alle madri di altre, alle loro figlie, alle figlie di altre, spiegando cosa stia accadendo, quale sia la loro lotta. Sono storie di interni e storie di strade, squarci di stanze fredde senza elettricità, con la sola luce del lampione fuori nella via a rischiarare. Sono storie dal e del fondo della Senna, dove talvolta giacciono corpi, corpi di donne, a cui dare parola e ascolto. È la storia di una gioventù sempre da rileggere. O ragazzi nostri di maggio, eroi di notti crivellate di stelle, di botte. Si oppone il ferro e l'acciaio alle rose dell'immaginazione. Queste sono le poesie di Le ragazze di maggio, uscito per Mondadori nel 1971 e da poco ripubblicato. Hai ascoltato Nina, il podcast della Società Italiana delle Letterate.